cercheremo in questa mattina di vedere qualcosa sull'omosessualità in generale. Io farò un percorso nel quale, allora, eccoci qua, cercheremo di mettere un po' le basi su quello che è l'omosessualità, quindi cercheremo di definire che cos'è l'omosessualità, cercheremo di vedere qualche cosa sulle sue origini e qualche cenno su un approccio biblico. Noi come cristiani come dobbiamo porci di fronte a queste persone? Il cosa fare, poi lo scarichiamo tutto sul pastore, dottore, psichiatra Mauro, che se l'avete visto praticare qui, così avete capito subito chi è, non ha bisogno di presentazioni, in modo che tutte le domande su cosa facciamo con queste, con loro, come le aiutiamo, le fate tutte a lui, che è il grande esperto in questo. Forse lui non lo sa, ma lo è. Allora, cosa facciamo? Iniziamo a vedere una cosa. Adesso si parla tanto di omosessualità perché sta diventando una tensione sociale. Proprio l'altro giorno, e sta complicando la vita, perché proprio l'altro giorno ho ricevuto dalla Associazione Consulenti Cristiani Europee una nota su come sta cambiando le cose, ad esempio nell'Associazione Consulenti Cristiani Inglese, che è la più vecchia e più strutturata in Europa, nel quale hanno cominciato a dover mettere nella loro pratica, la loro etica, il loro codice deontologico, il divieto di parlare o di muoversi contro l'omosessualità, di non cercare di portare le persone a cambiare il loro orientamento sessuale se non dopo proprio richieste pressanti eccetera, perché la legge inglese gli richiede che qualsiasi terapista, quindi psicologo, counselor, eccetera, non può proiettare sul proprio paziente o cliente le proprie convinzioni religiose, etiche, morali e così via. Questo sta mettendo in discussione alcuni aspetti del counseling cristiano, che non è totalmente asettico e totalmente neutrale, perché se no non sarebbe cristiano. Quindi le cose si stanno complicando e non è detto che non si complichino anche in Italia con eventualmente la legge che è in discussione, ma forse di questo se ne parlerà un po' di più domani mattina, quando, come titolo, ci sono aspetti legali e sociali sul tema della omosessualità. Quindi ci sono varie tensioni sociali per una questione di rifiuto e repressione che c'è stato dell'omosessualità. Noi veniamo da una situazione sociale, culturale in cui c'è stato questo. Si sta passando a una forma, o si è passata a una forma di tolleranza dell'omosessualità. Mi rendo conto che voi di lì non vedete, sono soltanto le parole, non ci sono immagini, niente, serve soltanto per aiutare, se prendete appunti, avere le cose scritte, solo, quindi non pensate che sono cose particolari, servono soltanto per prendere appunti, eventualmente.
Ma non stai proiettando per ora?
Si è spento.
Si è spento? Ah, ecco.
Infatti non me ne va niente nessuno. Solidarietà.
Si vede che allora si è staccato qualche cavo, perché anche il mio computer prima era spento. Quindi si vede che si è staccato, spendendosi uno si è spento anche l'altro. Adesso è partito, ok. Quello è attaccato adesso. Adesso è attaccato, ma si vede che prima si è staccato qualcosa. Ok.
Sta
tornando l'immagine. Perché io dopo per scontato che voi la vedeste, io la vedevo nel computer, pensavo che lo vedeste anche voi nel... Ok. Quindi dicevamo, da una situazione di rifiuto e repressione dell'omosessualità si è passato sempre più a una questione di tolleranza, una situazione di tolleranza dell'omosessualità nella nostra società, ci sta muovendo sempre di più verso una accettazione di questo comportamento, fino alle tensioni che ci sono per una omologazione di questo comportamento. Non so se avete notato una cosa interessante, pressioni degli ambienti omosessuali non sono quelli di accettare o per esempio la convivenza, c'è una, uno scollamento nelle posizioni. L'eterosessuale, le coppie eterosessuali vogliono il riconoscimento delle convivenze con gli stessi diritti di un matrimonio. Le coppie omosessuali vogliono non una convivenza con riconoscimento, no, vogliono il matrimonio. Gli eterosessuali non vogliono più il matrimonio, gli omosessuali vogliono il matrimonio. La convivenza che c'è sempre stata, riconosciuta con alcuni diritti civili, non basta. Quindi c'è questo proprio cambiamento per omologare l'omosessualità a tutti gli altri comportamenti che ci sono nella nostra società. E l'omosessualità è un argomento abbastanza complesso, perché sovrappone vari ambiti, perché c'è un aspetto scientifico che dobbiamo considerare nell'omosessualità, aspetto biologico, fisico, eccetera. C'è un aspetto di etica e di morale per il tipo di comportamento e per la valenza etico-morale che viene sempre stata data, specialmente in ambiti cristiani, ma non solo, in ambiti religiosi, ma non solo, ai comportamenti sessuali. E poi si sovrappone una questione politica. Si vedeva, no? No, è scomparso tutto. Chissà perché. Vabbè, c'è anche la questione politica, perché l'omosessualità, la legalizzazione eccetera, non si basa più semplicemente sulle questioni scientifiche o morali, ma è diventata una questione politica, cioè di opportunità sociale e di potere e di pressione da quel punto di vista. Quindi ci sono vari ambiti che si sovrappongono in questo. Poi ci sono degli ambiti con i quali io mi trovo a confrontarmi quando parlo con persone omosessuali. Prima di tutto, l'omosessualità è una cosa naturale, cioè c'è una naturalità e uno stato di natura. Un altro aspetto è quello della normalità. La normalità, normalità è un concetto statistico, non è un concetto morale. Cioè la maggior parte della persona si comporta in un certo modo, vuol dire che quello è normale. È la norma. Quindi è normale l'omosessualità, ma c'è anche un'altra questione. È giusto, cioè la moralità di quel comportamento. Dal punto di vista cristiano, quello che io dico alle persone che vengono a parlare con me e che ho avuto anche l'occasione interessante alcuni mesi fa di un'intervista con un giornalista dell'Arcigay che mi ha telefonato chiedendomi se poteva parlarmi, fare un'intervista su questo argomento, perché ha visto il mio nome sul libro Riscoprirsi normali, che ho visto là in libreria di Cohen, che dà un approccio abbastanza corretto, abbastanza serio sull'omosessualità. C'è il mio nome come riferimento per chi ha bisogno di parlare. Mi ha telefonato e gli ripetevo le stesse cose. Dal mio punto di vista cristiano, la omosessualità non è naturale perché non si trova in natura, non è uno stato di natura, ne parleremo un attimino di più dopo. Non è normale perché non lo fanno tutti, la maggior parte dei comportamenti omosessuali sono eterosessuali, quindi non è neanche lo fanno tutti, è una cosa normale, la maggior parte delle persone si comporta in un certo modo, quindi è normale farlo, no, neanche quello. Ci sono forti pressioni, per cui le lobby omosessuali fanno più rumore della loro reale consistenza, perché quando fanno, non so, la sfilata, il Gay Pride, si muovono tutti e vanno tutti nello stesso posto. Se come cristiani facessimo la stessa cosa di un Christian Pride da qualche parte, ma ci fossero tutti i cristiani che si muovono, altro che invasione di una città, non ci serve lo spazio per fare una sfilata, soltanto che c'è questa differenza, loro sono molto compatti nel far più rumore di quello che è la loro reale consistenza. E poi la questione che non è, dal punto di vista biblico, non è morale, perché la moralità poi dipende da criteri di riferimento di giusto e di sbagliato, ed è chiaro che qui si giocano tante cose, perché come cristiani diciamo c'è un giusto e uno sbagliato con certi criteri, altri gruppi che ritengono che non ci siano gli stessi criteri giusto e sbagliato la vedono in un modo diverso. Quindi dal mio punto di vista l'omosessualità non è naturale perché non esiste natura, non è normale perché la maggior parte delle persone non sono omosessuali, non è morale perché la Bibbia dice che è un comportamento non corretto. Quindi questa è la posizione che propongo alle persone che vengono. Ma prima di parlare più nei dettagli dell'omosessualità, dobbiamo definire alcuni concetti per capirci meglio su sesso e sessualità, perché l'omosessualità è un sottogruppo di tutto l'argomento che riguarda la sessualità. Quindi, quando parliamo di sessualità, il tema di sessualità riguarda tutto quello che è collegato all'identità e al comportamento e ai desideri e all'immagine della persona sessuata. Quindi la sessualità è un concetto molto ampio, si può parlare di sessualità per quanto riguarda i nostri modi di pensare, il nostro modo di comportarsi, il nostro fisico, i nostri atteggiamenti e via dicendo. Quindi la sessualità è un concetto molto ampio di questo. Fa riferimento a tutte quelle condizioni ereditarie e alla storia maturativa, storia biopsicosociale, cioè la sessualità ha a che fare con come noi siamo cresciuti, con il nostro aspetto fisico, con la nostra genetica, con l'ambiente nel quale siamo vissuti, con quello che abbiamo imparato, per cui la sessualità si esprimerà magari in modi diversi a seconda di come abbiamo imparato a esprimerla e così via. Noi abbiamo certi stereotipi per cui il maschio deve avere certi comportamenti, la femmina deve avere degli altri. Fanno parte del concetto sociale di sessualità. Un esempio banalissimo per capirci: quando ci sono due bambini di 3 anni che stanno correndo e cadono e si sbucciano il ginocchio, noi abbiamo comportamenti differenti a seconda che si tratti di un maschietto o di una femminuccia. Se è un maschietto, su dai, tu sei un maschietto, non piangere, spolveratina e via. La femminuccia la coccoliamo di più, poverina, si è fatta male. Cosa trasmettiamo? Trasmettiamo un comportamento diverso a seconda del sesso, che fa parte del loro sviluppo poi della sessualità. Il maschietto non piange, la femminuccia può piangere. Tant'è vero che noi adulti, lo sappiamo tutti, se ci commuoviamo, noi uomini abbiamo sviluppato una caratteristica, una mutazione genetica per cui riassorbiamo le lacrime dagli occhi, perché guai a farci vedere con gli occhi lucidi. Al limite ci mettiamo gli occhialoni neri a tenuta d'acqua sotto con la grondaglietta sotto. Alle donne è permesso piangere in pubblico. fa parte delle nostre abitudini. Chi l'ha detto che l'uomo non può piangere in pubblico? Fa parte del nostro sviluppo psicosessuale. Quindi vediamo alcuni termini che normalmente vengono usati. Noi parliamo di identità sessuale, intendendo, quando si dice identità sessuale, deriva dalle caratteristiche biologiche. L'identità sessuale noi siamo chiamati, siamo o maschi o femmine. Dio ha creato l'uomo in due sessi, maschio e femmina. Questa è la nostra identità sessuale, che può essere guardata semplicemente con un'analisi genetica e cromosomica di come siamo. Quindi c'è questo aspetto fondamentale. È determinata geneticamente l'identità sessuale. Diversamente si può parlare di identità di genere, che quello è una cosa più complessa. Perché? Perché non dipende dal nostro sesso, o non dipende solo dal nostro sesso, ma dipende dalla percezione che noi abbiamo di noi stessi. Cioè se noi ci consideriamo, ci percepiamo maschi o femmine. L'omosessualità rientra in un disturbo della identità di genere, perché è un incrocio tra l'identità sessuale e l'identità di genere. Normalmente e naturalmente l'identità sessuale maschio e femmina si sviluppa in una identità di genere corrispondente. Quindi il maschio identità di genere, maschio identità sessuale, femmina identità sessuale. Quindi il maschio diventa uomo, identità di genere. La femmina diventa donna. Coi concetti uomo e donna intendiamo come la persona si percepisce, non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista mentale. Quindi c'è questo passaggio. Normalmente il maschio diventa uomo, la femmina diventa donna. Quando questo sviluppo non è corretto, si crea un incrocio. Quindi la persona, il maschio, sviluppa un'identità di genere donna. E questo crea ovviamente delle tensioni in lui per varie circostanze. Poi c'è quella che viene chiamata l'identità di ruolo, che ha a che fare con quello che noi impariamo vuol dire essere uomini ed essere donne. Per esempio, quali sono quei comportamenti, quegli atteggiamenti che sono propri degli uomini e delle donne. Per cui nelle nostre famiglie italiane tradizionalmente chi è che lava i piatti? La lavastoviglie. Le donne. Chi è che stira? Le donne. Chi è che fa il bucato? Le donne. Chi è che cucina? Dipende. Perché se cuciniamo, se si tratta di fare una bistecca in padella, la donna. Se si tratta di fare la stessa bistecca alla brace, l'uomo. Non so se avete notato questa differenza. La brace, le grigliate sono maschili. Le fritture sono femminili. Abbiamo questa, fa parte dell'identità di ruolo. Cioè abbiamo imparato che gli uomini fanno determinate cose, le donne fanno determinate altre. E capite che questo è molto sociale. Giacobbe era un uomo, mentre Esaù grigliava. Giacobbe era molto più attaccato alla mamma, Esaù era molto più attaccato al papà. Avevano un'identità di ruolo diversa, ma erano due uomini. Quindi sono aspetti molto culturali che ci portiamo dietro e che possono e devono essere rispettate, anche perché questo può creare poi dei problemi, come vedremo, nel diventare o nel acquisire dei comportamenti omosessuali. Quando nella società nella quale viviamo, magari a noi piace cucinare, e siccome la cucina è associata a un ruolo femminile, se ti piace cucinare, allora vuol dire che sei una donna. E questo spinge la persona verso comportamenti non maschili, ma femminili. E quindi gli complica la costruzione dell'identità di genere. Allora vuol dire che non sono un uomo, allora vuol dire che sono una donna. Allora però geneticamente sono un uomo, allora vuol dire che sono omosessuale. E quindi gli ambienti che mi accolgono sono quelli omosessuali, mi trovo a mio agio lì perché almeno loro mi accolgono per come sono, mentre gli altri mi prendono in giro. Quindi capite che diventano cose importanti da considerare. Un altro aspetto, come dicevo, è che solitamente c'è concomitanza fra identità di genere e di ruolo. La donna comincia a comportarsi in un certo modo, l'uomo comincia a comportarsi in un altro modo, e questo viene accettato nella società. Poi si parla di orientamento sessuale. L'orientamento sessuale è quello che definisce l'oggetto degli impulsi sessuali, cioè da chi mi sento attratto e stimolato sessualmente. Quindi questo è l'orientamento. Cosa mi attrae? Diversamente da quello che è il comportamento, che come agisco in base a questi stimoli o a questi desideri o a questo orientamento. Non è detto che le cose coincidano. Noi possiamo avere un orientamento, ma opporci a questo orientamento, quindi non comportarci secondo quell'orientamento. C'è una persona che ho conosciuto, con la quale ho avuto molti incontri di counseling, che aveva un orientamento omosessuale, ma non aveva mai avuto nessun tipo di comportamento omosessuale, perché lui si opponeva a questo, non lo accettava, e quindi, pur sentendosi per certi aspetti attratto anche dagli uomini, lui non si era mai comportato in nessun modo, non aveva mai avuto nessun tipo di comportamento, nessun tipo con omosessuale, ed aveva dei comportamenti invece eterosessuali perché conviveva con una donna. Quindi c'era, le due cose non sono sinonimi. Come abbiamo già detto, comunque la Bibbia parla di due sessi a cui corrispondono due generi. E questa è una cosa importante, non esiste un terzo sesso. L'omosessualità non è un terzo sesso. L'omosessualità vuol dire che una persona con una identità sessuale sviluppa una identità di genere sbagliata, ma non c'è un terzo sesso. Quindi questo è una cosa importante. Non è che dobbiamo pensare come alcuni anni fa nel Parlamento italiano, che c'era stato problema con un deputato, non ricordo quale fosse il suo vero nome, nome d'arte Luxuria, che c'è un nome, una marca, una garanzia, che diceva: io non sono un uomo, quindi non vado nei servizi degli uomini, però le donne dicevano: no, tu non sei una donna, quindi non vieni nei servizi delle donne. Quindi c'era bisogno di un altro capite che anche a livello di chiese creerebbe dei problemi, quelle chiese dove sono separate le sorelle dai fratelli, dovevano creare un terzo settore. Per Dio non ha creato tre sessi, Dio ha creato due sessi. Tutte le altre complicazioni quasi tutte ce le siamo create da soli, quindi non incolpiamo Dio per questo. Quali sono le fonti di informazione per la costruzione di tutte queste cose che abbiamo visto fino adesso? I comportamenti sessuali sono appresi socialmente, cioè dall'ambiente nel quale noi viviamo. Il bambino, come ha fatto l'esempio, il bambino impara che il maschietto si deve comportare in un certo modo, la bambina impara che la femminuccia deve comportarsi in un certo modo. Siamo noi che gli insegniamo se i bambini si mettono la gonna o i pantaloni, e le bambine si mettono la gonna o il pantalone, siamo noi che glielo insegniamo. Per cui se a un bambino gli mettiamo una gonnellina si sente a disagio, perché gli è stato insegnato così. A una se la bambina mettiamo dei pantaloni non si sente a disagio, perché non gli è stato insegnato che i pantaloni sono un indumento maschile. A meno che socialmente non gli insegniamo diverse altre cose, perché essendo adesso mio figlio in Scozia, ogni tanto siamo andati, e vedere i bambinetti in gonnellino col kilt va benissimo, loro sono contentissimi di mettersi il gonnellino, perché socialmente gli è stato insegnato una cosa diversa. Quindi si mettono il gonnellino, non fa nessun non dà nessun fastidio, non si sentono a disagio, perché in quella cultura quel tipo di indumento tradizionalmente in altre culture femminili, la gonna, viene percepito come un indumento maschile. Le principali fonti di informazione che abbiamo avuto quali sono state o quali sono? I genitori, ovviamente sono i primi che insegnano gli elementi al bambino, fa parte della socializzazione primaria, cioè dello sviluppo del bambino dall'infanzia in poi. La scuola si inserisce su questo dando altri elementi, poi gli amici, i mass media, la chiesa con tutte le sue attività, scuola domenicale, campi biblici e via dicendo. L'idea di identità, famiglia, il matrimonio, i ruoli, eccetera, sono appresi nell'infanzia. Il bambino impara da papà e mamma cosa vuol dire essere uomo, cosa vuol dire essere donna, cosa fa uno, cosa fa l'altro. Per cui se il bambino vede che papà fa certe cose o non fa certe cose, impara che l'uomo fa o non fa certe cose, come si relaziona con la madre, lo impara per sapere come si dovrà relazionare con sua moglie e via dicendo. E la bambina fa la stessa cosa. Quindi i modelli vengono appresi in modo particolare durante l'infanzia. È per quello che a volte ci sono quei bambini che, o quegli adulti che dicono: ma io mi sono sempre comportato così, sono sempre stato così, perché siccome è nato in età estremamente precoce non si ricordano di essersi mai comportati in modo diverso, quindi sono sempre stati così. Come certi aspetti del nostro carattere, noi abbiamo sempre parlato italiano. Perché? Perché abbiamo imparato così da piccoli che non ci ricordiamo nessun momento in cui non parlavamo. A meno che non abbiamo imparato, magari da bambini parlavamo solo dialetto, e allora ci ricordiamo quando abbiamo imparato a parlare italiano, perché c'è stato un cambiamento. Ma quando siamo molto piccoli non ci accorgiamo di quello che abbiamo imparato. Quindi l'importanza dell'educazione fornita e ricevuta. Questo è un aspetto molto importante dal punto di vista pastorale, perché nelle nostre chiese, nelle scuole domenicali, nei campi biblici, quali sono i modelli che noi proponiamo e quali sono gli insegnamenti che diamo, non in maniera formale, ma in maniera specialmente informale, come ci rapportiamo con le persone. E ricordiamo anche che c'è sempre stata nella nostra società, e risentiamo ancora di questo, di un doppio standard morale, a seconda che abbiamo a che fare con un uomo o con una donna. Se pensiamo un attimo all'aspetto, non so, della verginità, quanto viene magari rimarcata per una donna e quanto non viene magari rimarcata per un uomo, come se la verginità fosse un aspetto puramente fisico. Oppure il fatto che le etichette che noi diamo, se una donna ha avuto varie relazioni sessuali con vari partner prima del matrimonio, prima della conversione, come viene considerata, come viene considerato un uomo che ha fatto lo stesso percorso sessuale. La donna viene etichettata come una ragazza facile, per usare un eufemismo. L'uomo è quello.
Non è un ragazzo facile.
Capite? Doppio standard. Come cristiani non dovremmo avere queste cose. Perché in Cristo non c'è né maschio né femmina. Però noi ne risentiamo tante volte. Quindi anche noi dobbiamo a volte rivedere alcuni aspetti. Bene, arriviamo finalmente all'omosessualità. Cos'è l'omosessualità? Il termine omosessualità è la fusione di due termini, uno greco e uno latino, che vuol dire stesso sesso, sesso simile. Ed è una cosa abbastanza normale, abbastanza recente come terminologia, perché è stata coniata, è cominciato a essere usata a metà del 1800, quindi sono 150 anni grosso modo che viene usato questo termine. Prima viene usati altri termini per indicare questi comportamenti. È un termine abbastanza recente, quando c'è stato tutta una rivoluzione culturale con l'illuminismo, il razionalismo e la rivoluzione francese, che ha cercato di scardinare alcuni aspetti tradizionali di moralità, di giusto o sbagliato, dell'influenza che aveva la Chiesa nella società e via dicendo. La rivoluzione francese è stato un punto estremamente importante in Europa per i cambiamenti culturali, sociali e morali che si sono poi allargati in vari aspetti della nostra società. Quindi viene a essere l'omosessualità l'inclinazione erotico-sessuale di una persona nei confronti di un'altra dello stesso sesso, accompagnata, parliamo di omosessualità pura, accompagnata da un'assenza di capacità di provare una corrispondente inclinazione per il sesso opposto. Cioè un vero omosessuale, chiamiamolo in questo modo, prova un'attrazione verso persone del proprio sesso e non ne prova per persone dell'altro sesso. Quindi questo è il concetto di omosessualità. Ricordiamo che omosessualità non si riferisce all'uomo, è un termine globale. Noi normalmente usiamo omosessualità per l'omosessualità maschile e lesbismo per l'omosessualità femminile. No, l'omosessualità riguarda tutto. Per l'omosessualità femminile è stato adottato quest'altro termine di lesbismo, mentre non è stato creato nessun altro termine che esprima l'omosessualità solamente maschile. Quindi quando parleremo e parliamo di omosessualità intendiamo entrambi i tipi di omosessualità, sia maschile che femminile, anche se c'è molta differenza per tanti aspetti tra quello maschile e femminile, la percezione che abbiamo è molto diversa. Non so se avete notato, l'omosessualità femminile è entrata a far parte più velocemente e più facilmente della nostra società ed è stata accettata più facilmente. Due donne che si baciano in televisione, come è successo in alcune trasmissioni, a parte i film, senza perdere i film, ma diciamo in trasmissioni televisive nel quale è successo, hanno creato un po' di trambusto sui giornali, ma creano meno disagio che non quello che è successo da poco di un bacio omosessuale maschile in una trasmissione televisiva. Perché viviamo differentemente questi aspetti, ci turbano in maniera diversa. Per certi aspetti l'omosessualità femminile può sembrare più intrigante che non quella maschile. Quindi sono cose che, sulle quali dobbiamo riflettere per capire come noi vediamo in maniera diversa queste cose e come dobbiamo porci in riflettere un po' di più su come ci poniamo di fronte a questi aspetti. Anche perché l'omosessualità femminile nella nostra società si maschera molto di più e ci facciamo meno caso. Se noi vediamo due uomini che vanno in giro tenendosi per mano, cosa pensiamo? Due uomini che sono seduti vicini e a un certo punto uno si gira, mette la mano sulla spalla e dà un bacio sulla guancia a quello di fianco. Cosa pensiamo? Ci suona male, perlomeno. Due donne è una cosa che consideriamo estremamente normale, non ci turbano assolutamente. Questo vuol dire che un comportamento omosessuale femminile si maschera molto di più, appare molto meno. Se in queste notti due fratelli dormono nella stessa stanza e c'è freddo e non ci sono coperte e hanno freddo, cosa fanno? Stanno svegli tutta la notte al freddo. Due sorelle cosa fanno? Si mettono nello stesso letto, usano tutte e due le coperte sullo stesso letto e dormono. Perché? Capite? Come viviamo diversamente queste cose? No? Quando viaggiavo molti anni fa e si usava molto più frequentemente, quando c'erano degli ospiti, si ospitavano dei fratelli, farli dormire in un letto matrimoniale insieme, no? Adesso si usa molto meno, anni fa si usava molto di più, due fratelli, vabbè, divano letto, dormiva. In quel letto ci stavano altre quattro persone, perché uno dormiva sul bordo da una parte, uno dormiva sul bordo dall'altra, il letto era praticamente vuoto. Perché? Perché abbiamo dei modi diversi di vivere tra uomini e donne. Due donne dormivano tranquillamente al centro del letto, non c'erano problemi. Vabbè, viviamo diversamente la sessualità. Teniamo presente questo perché ci complica la vita nell'avere a che fare con le persone. Per quello che non dobbiamo mai dare niente per scontato. Quindi ricordiamoci sempre, come abbiamo detto, che c'è una diversità tra orientamento e comportamento, che c'è differenza tra un orientamento omosessuale e un comportamento omosessuale. L'orientamento, io mi sento attratto, però resisto e non mi comporto in quel modo. Il comportamento è io vado dietro e accondiscendo a quello che è il mio orientamento, la mia pulsione, la mia spinta omosessuale. Ricordiamo un'altra cosa, adesso è scappato quello. L'omosessualità non è un problema di sessualità, ma è un problema di identità. Cioè la persona è un maschio o una femmina che ha una percezione diversa della sua identità sessuale. Non è un problema di sesso, è un problema di identità personale, di percezione di chi è lei come persona interiormente. È molto importante questo, perché quando noi ci troviamo di fronte a una persona omosessuale, le nostre reazioni, la nostra reazione proprio immediata, riflette molto il nostro atteggiamento. Ci sentiamo a disagio o ci sentiamo a nostro agio come con qualsiasi altra persona? Mi ricordo qualche tempo fa parlando con un fratello che sta lottando con questa tendenza, questo orientamento, che mi diceva, stavamo passeggiando per una città e chiacchierando, mi ha preso sotto braccio come si fa tante volte, poi ha detto guarda che non sono contagioso, perché tante volte c'è questo aspetto, sai, ho problemi di omosessualità, ah sì? Ce lo portiamo dietro tante volte, specialmente nei uomini. Questo dobbiamo metterlo. Si potrebbero fare tante altre considerazioni, ma ci fermiamo su questo. Stiamo attenti, è un comportamento, no, è un problema non di sessualità, ma di identità personale. Quindi, approfondendo questo discorso, ricordiamoci che il comportamento omosessuale vuol dire coinvolgersi almeno periodicamente in relazioni sessualmente stimolanti con persone dello stesso sesso. Questo è il comportamento omosessuale. Coinvolgersi almeno periodicamente. Poi vedremo che ci sono vari tipi di omosessualità, ma almeno qualche volta mi piace avere rapporti con persone dello stesso sesso. L'orientamento omosessuale vuol dire sentirsi sessualmente attratti, che è diverso dal comportamento. Io posso avere dei comportamenti omosessuali senza sentire una particolare attrazione o una esclusiva attrazione verso persone dello stesso sesso. Questo avviene in modo particolare o più facilmente con l'omosessualità femminile, perché per il tipo di rapporti sessuali che intercorrono è meno traumatico, meno invasiva, meno violento, però ci può essere. L'orientamento è una cosa un po' diversa. Quando l'orientamento controllato socialmente è molto forte, può arrivare a una crisi e l'esposizione al disagio di vita fra sessualità fisica e un tipo di sessualità emotiva di un altro è definito l'outing, cioè quando noi viviamo in una situazione in cui c'è una forte pressione sociale tra quello che sono, l'ambiente nel quale vivo, posso non riuscire più a gestire questa tensione, e allora se la società lo permette incomincio a dirlo apertamente: sono omosessuale. Allora, tutti lo sanno, mi libero di un peso che io tenevo dentro di me, cercavo di tenere proprio chiuso questo mio problema, questa mia tensione, perché la società non permetteva che lo dicesse agli altri, e allora, siccome non potevo confessare a nessuno, non potevo mettere con nessuno questo, io mi sentivo chiuso, bloccato. Quando questo comincia a essere permesso, io posso cominciare a dirlo a tutti. Il così chiamato outing dall'inglese, finalmente butto fuori quello che ho dentro. Questo dipende dalla pressione sociale, cioè ci sono dei comportamenti che noi abbiamo, a parte da quelli sessuali, ma che ammettiamo o non ammettiamo a seconda dell'ambiente sociale nel quale siamo. Il fatto di aver pagato qualcosa, aver comprato qualcosa in nero, in un certo ambiente sociale magari non sarebbe ammissibile dire: guarda, così l'ho pagato ma non mi hanno fatto lo scontrino fiscale, l'ho fatto senza fattura, perché no, cosa hai fatto? No, ma guarda che questo, la pressione sociale ci fa dire: no, sto zitto, non dico niente. Se invece la pressione sociale è diversa, quasi ci vergogniamo magari a dire: guarda, ti sei fatto fare la fattura. Ma se non ti faceva la fattura, pagavi meno. E quindi a volte ci sono queste tensioni. Con l'omosessualità, quando la tensione interiore diventa troppo forte, a un certo punto la persona può dire: ok, è vero, mi libero di questo peso, in modo che tutti lo sanno, non devo più nascondere questo mio orientamento. Può essere, è senz'altro, un aspetto positivo visto in un certo contesto, perché vuol dire che io non sto più nascondendo quella mia situazione, ammetto quella che è il mio orientamento, il mio comportamento, che è quello che in termini cristiani chiamiamo la confessione. Io, è vero, lo confesso, lo ammetto, sono così. Poi Il ravvedimento è un altro discorso, cioè l'ammettere che questo comportamento sia sbagliato è un altro discorso, però l'ammissione è il primo punto. Finché noi non ammettiamo il nostro comportamento, non potremo mai considerarlo sbagliato e non potremo mai neanche cambiarlo. Quindi l'outing, la confessione è senz'altro il primo punto che deve esserci nel percorso di aiuto di una persona che è omosessuale. Possiamo definire quattro categorie di omosessuali. Ovviamente tutte queste schematizzazioni servono per darci un po' una griglia. Come tutti gli schemi possono non rispecchiare tutte le realtà perché ci sono delle cose più complesse, però almeno ci aiuta a mettere qualche tassello al posto giusto per non fare tutta l'erba un fascio, perché dire che una persona è omosessuale che non è così semplice, perché abbiamo già accennato una cosa: c'è differenza tra l'orientamento e il comportamento. Vedendo che ci può essere un comportamento senza esserci un orientamento prevalente. Quindi noi potremmo dire che c'è una omosessualità casuale, esperienziale, transitoria, quella persona che prova delle relazioni omosessuali per vedere che effetto che fa. Può succedere, ad esempio, in età preadolescenziale, o nel quale c'è una scoperta del proprio corpo. Gli adolescenti o preadolescenti cominciano a scoprire un po' il proprio corpo e incominciano insieme, come se fosse un gioco, a avere qualche relazione di qualche tipo sessuale, magari una masturbazione reciproca, per vedere che effetto fa, non perché siano attratti dall'altro, ma soltanto per un'esperienza così per conto loro. Quindi persone che vogliono provare tutto nella vita, non vogliono farsi mancare niente, quindi dice ok, ci provo, magari non mi piace, magari mi piace, non lo so, ci voglio provare, prima di dire no, sì o no, voglio vedere che effetto che fa. Quindi è una situazione di passaggio. La persona ci prova, l'ha fatto, sì. Come può succedere, o magari è successo a molti di noi, dire vabbè, provo a fumare una sigaretta. Non mi interessa qua, voglio soltanto vedere che effetto fa. Oppure mi faccio una canna per vedere che effetto fa. L'ho fatta una volta, poi basta. È stato un momento di passaggio. Poi c'è quella che può essere chiamata una omosessualità situata, cioè è un comportamento regolare. Regolarmente ho dei comportamenti omosessuali, ma non è la cosa che preferisco, mi piace, ma non è la cosa che mi piace più di tutte. Ci sono altri comportamenti eterosessuali, mi piacciono, sono stimolanti, eccetera, però se capita anche un'esperienza omosessuale non mi dispiace. Quindi non è più casuale, può essere più o meno regolare, ma non è la mia prima scelta. È quella che ad esempio può avvenire o avviene in situazioni nei quali non c'è scambio con l'esterno, di presenza di persone in ambienti chiusi per lungo tempo, tipo reclusioni o cose di questo genere. Non è per scelta mi piace di più, è a volte perché meglio questo che niente. Però non è la prima scelta. Ci può essere un tipo di omosessualità, di comportamento omosessuale personalizzato, cioè questo è quello che mi piace di più, ho questo orientamento, l'altro sesso non mi interessa, però lo vivo molto per conto mio, lo vivo molto a livello nascosto, individuale, magari con delle relazioni omosessuali, ma senza farlo sapere agli altri, una cosa che vivo in maniera nascosta. E molti omosessuali che non hanno fatto outing sono in questa situazione. Si vergognano magari della cosa, non vogliono farla sapere per mille ragioni, che può essere perché fanno parte di una chiesa, perché fanno parte di una famiglia che, della quale hanno paura per le reazioni che potrebbero causare, eccetera, la vivono molto personalmente e molto individualmente. Oppure c'è lo stile di vita, diventa uno stile di vita, che questo vuol dire viverla apertamente, non la nascondo, la faccio vedere, a volte la metto in mostra in maniera proprio aperta e plateale, quindi mi avvicino a quello che viene chiamato uno stile di vita gay, cioè diventa proprio uno stile di vita nel quale io ostento la mia omosessualità. Il gay pride è uno di questi esempi, l'ostentazione, e ci sono persone che durante i cortei ostentano in maniera molto, molto forte la loro omosessualità, mentre ci sono persone, abbiamo anche politici, e abbiamo avuto politici di orientamento e comportamento omosessuale aperto, dichiarato, eccetera, che però non ostentano in maniera così plateale il loro orientamento sessuale. Per cui se una persona non sapesse questo, potrebbe quasi non notare, non accorgersi che loro hanno questo orientamento sessuale, come spesso non si nota nelle donne un comportamento e un orientamento omosessuale. Quindi ci sono vari modi in cui si esprime l'omosessualità. Quindi se la persona ha avuto un comportamento omosessuale, è omosessuale o no, non è detto. Una persona che ha invece una tendenza omosessuale, quello è un problema, capite, di identità, non è di fisico. Ha un orientamento ma non l'ha mai fatto. Questo è importante poi per l'aspetto pastorale e di uso. Quindi vediamo un po' di capire con i termini, alcuni termini che abbiamo utilizzato. Orientamento, il sinonimo di omosessualità è orientamento verso lo stesso sesso, questo abbiamo detto. Gay rappresenta uno stile di vita, cioè se vogliamo un'identità politica, tutto sommato. Non, è un modo di vivere la propria vita, un modo di far valere i propri diritti per certe cose e via dicendo. Si parla in certi testi di inversione, che rappresenta la convinzione di non essere mai stati riversi dall'omosessualità. L'adulto che crescendo dice: io ho sempre avuto questa tendenza omosessuale, mi sono sempre sentito attratto dalle persone del mio stesso sesso, non mi ricordo di non averlo mai sperimentato fin da bambino, fin da quando ero. Ho sempre giocato con le bambole o con le macchinine, a seconda del sesso, da quando mi ricordo. Quindi è come se non avessero mai fatto un passaggio, la loro convinzione di essere sempre stati così. È su qui che si basa spesso l'idea che si nasce in questo modo. Poi si può parlare di perversione, che si riferisce alla pratica omosessuale in assenza dell'altro sesso, cioè io non sono omosessuale, uso l'omosessualità come un comportamento sessuale perverso, distorto, per soddisfare i miei desideri sessuali. Quindi è una perversione, una modifica, uno stravolgimento del mio orientamento sessuale. L'identità omosessuale, come abbiamo già detto, si basa sulla convinzione di dire: io sono un omosessuale, non io ho dei comportamenti omosessuali, ma io sono. E quando diciamo io sono, ha a che fare con la nostra identità. Per quello che è differente dire, tante volte c'è uno scherzo con mia nipote, ormai grandicella, che quando ci salutiamo dico, mi raccomando fai la brava, che lei mi risponde, io non devo fare la brava, io sono brava. La differenza tra l'essere e il fare, io sono brava, non devo fare, io sono, è quello che dovremmo fare noi. Noi dobbiamo essere cristiani, non fare cristiani, dobbiamo essere dei testimoni, non fare testimoni. Quindi dire, mi raccomando, dai buona testimonianza. No, non devi dare buona testimonianza, devi essere di buona testimonianza. So che sembrano dei giochini semantici, però possono farci riflettere parecchio sulle terminologie che usiamo e sul concetto che c'è dietro a questi aspetti. Non semplicemente il comportamento, ma l'essenza, l'essere. Quindi la persona con un'identità vuol dire io mi sento, io sono così. Non ho la tendenza, io sono in questo modo. Siamo ancora qualche minuto, poi facciamo un attimo un break, perché così meno mi ci... Interessante questo incoraggiamento che non c'è stato prima mentre dicevo le cose. La mia incoraggiamento è stato quando ho detto facciamo un break, non andiamo avanti più ancora due minuti. L'importanza del dentismo e dell'interpretazione di quello che viene detto. Identità bisessuale vuol dire che si sente un'attrazione verso entrambi i sessi, tutto sommato. Cioè, uno o l'altro, tutto sommato, mi va bene lo stesso. Che vuol dire che non c'è una predominanza. Ci sono tante persone omosessuali che non sono omosessuali prevalenti, ma che ai quali piace o accettano sia comportamenti eterosessuali che comportamenti omosessuali, senza magari particolari preferenze. Diversi dai transgender, che sono persone che si ritengono dell'altro sesso intrappolati in un corpo del sesso sbagliato. Quindi io sono donna, però mi sento donna e mi guardo e sono in un corpo sbagliato, mi sento o viceversa. Io mi sento uomo, ma mi vedo con un corpo da donna. È quello che porta all'idea poi di adeguare le cose, quindi adeguare il fisico a come mi sento interiormente. E quindi gli interventi chirurgici per la modifica degli organi sessuali esterni, con tutte il supporto farmacologico per il cambiamento di tutti gli altri ormoni, per farmi crescere la barba piuttosto che farmi sviluppare seno, a seconda della situazione in cui sono. Quindi sto cambiando genere e si può intervenire. A quel punto si interviene chirurgicamente e si può anche poi accedere al cambiamento legale del proprio sesso sui documenti e via dicendo. Situazione che poi può creare grossissimi problemi quando una persona si converte. Quindi cosa facciamo? Battezziamo, la chiamiamo sorella Maria o fratello Mario? A quel punto meglio cambiare direttamente il nome e chiamarla Andrea, visto che Andrea all'estero viene usato come nome femminile, in Italia come nome maschile, diamo un nome Andrea e così bypassiamo il problema. Adesso sto scherzando su questo per rendere leggero l'argomento, però capite che viene una questione estremamente pesante e seria da affrontare. Il travestito invece è la persona che prova normalmente eccitamento indossando abiti femminile in genere o abiti dell'altro sesso, cioè si traveste perché si trova una eccitazione maggiore vestendosi in un altro modo, o persone che vogliono andare con i travestiti, perché non è soltanto l'aspetto omosessuale, ma è il travestimento. Io vado con un uomo che però è vestito da donna, o con una donna che però è vestita da uomo, è questo che crea l'attrazione, l'eccitamento sessuale. Quella che è chiamata l'intersessualità è una questione molto rara, ma che dobbiamo citare, che riguarda le persone che nascono con genitali, con un apparato genitale esterno malformato o duplice, cioè ha sia l'apparato femminile che quello maschile. Sono rari quelli che vengono chiamati a volte ermafroditi, l'incrocio tra quelle due figure mitologiche greche, Hermes e Afrodite. Quindi, ma questi sono casi molto rari, se ne sente ogni tanto parlare dicendo ma se, quelli che nascono con sono rarissimi. Non è che in letteratura, se andate a vedere i libri, sono gli stessi casi quelli che vengono tutto sommato nominati, perché sono molto molto rari, e in ogni caso si tratta di malformazioni genetiche. E cosa decidere in un caso o nell'altro? Una volta venivano le decisioni prese in base solamente alla questione fisica, morfologica, cosa si assomigliava di più a un maschio o a una femmina. Adesso magari si faranno degli approfondimenti genetici più approfonditi, però il concetto è quello. L'intersessualità è quello: io nasco con entrambi i genitali, o malformati che non si riesce a capire bene come sono. Quindi quando il bambino nasce è maschio o femmina? Ma ripeto, sono casi rarissimi, proprio da letteratura. Ricordiamoci che con lesbismo noi indichiamo l'omosessualità prettamente femminile, anche questo per derivazione dalla storia greca.